File 18, pagina 98, capitolo 17. Manca poco a mezzogiorno. I detenuti sono già in fila con la gamella in mano per ricevere la sbobba, una brodaglia di rape, carote, crauti, con una fetta di pane nero, acido e stopposo, che dovrà durare tutto il giorno. Quando va bene, i capò allungano anche un po' di margarina, forse qualche würstel. Ma la fame è sempre tanta, pensa Giulio insaziabile, mentre afferra quel cibo indigesto che spera almeno gli faccia mantenere le forze. Cercherà di farlo durare il più possibile, centellinandolo con piccoli bocconi, buoni per gli uccelli di nido. Giulio, Amerigo e gli altri sopravvissuti del treno sono alloggiati nel Block 43, che è quello destinato alla quarantena. Attorno c'è una moria impressionante per dissenteria, broncopolmonite, tifo petecchiale. E anche il suo amico partigiano non si è ristabilito in salute, continua ad avere disturbi. Carnielutti spera che i superiori non se ne accorgano, perché se lo dovessero mandare al Revier, in infermeria, Radio Gavetta li ha già allertati che sarebbe la fine. Da quel luogo, dove pare facciano anche esperimenti medici, tra i prigionieri nessuno è uscito vivo. Questo raccontano i detenuti che stanno lì da più tempo. Ora sono tutti in fila, grigi come spettri nei loro pigiami a strisce, ed è corsa la voce che il numero dei deportati nel campo sia quasi arrivato a 100.000 unità. Allora la paura per le malattie è grande, ma anche dormire diventa sempre più difficile in quei letti a castello su tre livelli, con pagliericci infestati da pulci e pidocchi, dove devono stringersi in tre, quattro a cuccetta, in una promiscuità bestiale. Ma fino a quando li umilieranno ancora, non perdendo occasione di chiamarli Untermenschen, sottouomini, ritenendoli sicuramente meno importanti dei loro cani, che alloggiano in ricoveri in muratura ben più dignitosi delle baracche? Anche gli animali nello zoo se la passano meglio, ma quel giorno sono nervosi, forse annusano qualcosa nell'aria. Giulio non ha neppure il tempo di concludere quel pensiero che intravede nel cielo spuntare le sagome degli aerei alleati. Puntano diritti verso il campo. L'allarme suona con fragore, ma è tardi e nel lager c'è troppa gente. Come formiche impazzite, tutti corrono per cercare riparo dentro le baracche, mentre nel cielo si scatena l'inferno. Giulio trascina Amerigo per la giacca. Non sa neppure lui come ambedue riescano a raggiungere un magazzino, dove si buttano a terra. Sotto le tavole del pavimento scovano un pertugio e lì si acquattano. Mentre attorno si odono scricchiolii sinistri e crolli. In ogni dove sibilano schegge come proiettili. «Non faremo la fine del topo?» domanda poco dopo il partigiano che, nonostante assai sofferente e debilitato, non ha perso la battuta facile. «Che vorresti fare? Stare nella piazza dell'appello a prendere le bombe in testa? Per ora io sono tutto intero, e tu?» «Intero sì, ma in che condizioni? Per fare questa corsa sono stremato, non mi veniva il fiato, mi sembrava che i polmoni mi scoppiassero in petto.» Giulio lo guarda e si accorge che dal naso gli cola del sangue. «Tieni, pulisciti, hai una faccia!» Gli porge uno straccio, non aggiunge altro. Passano minuti lunghi come ore. I due deportati stanno in silenzio, trattengono quasi il respiro per riuscire a capire come prosegue il bombardamento del campo. Non ci sono parole, non ci sono pensieri che possano spiegare la paura che li assale come un cane rabbioso e rode fin dentro l'animo. Passa forse un'ora e pare che fuori la situazione sia tornata tranquilla. Non si odono più gli scoppi delle bombe, ma sono i pianti e i lamenti dei feriti che ora invadono il campo e fanno accapponare la pelle. Dagli altoparlanti si rincorrono ordini e controordini in un disordine inusuale. Anche i tedeschi cominciano a perdere la calma. Adesso hanno paura pure loro. Eppure, alcuni giorni prima, erano volati dal cielo come farfalle volantini che avvisavano dell'imminente attacco alla fabbrica che sta accanto al campo, ma i crucchi li hanno ignorati, credendo di essere invincibili. Ora lo spettacolo che si presenta agli occhi di Giulio e Amerigo, appena escono dal loro rifugio improvvisato, è desolante. Calcinacci in ogni dove, baracche che bruciano, il perimetro di recinzione sfondato e feriti, centinaia e centinaia, e morti, chissà quanti. Ma non c'è tempo per riflettere. Un capò gli strattona in malo modo e ordina loro di andare a prendere gli attrezzi. «Presto, sbrigatevi, banditi, partigiani, vigliacchi italiani! In fila per cinque a spalare tutti i detriti! E guai a chi si tira indietro! C'è il crematorio che vi aspetta!» urla l'interprete, che spesso è più violento e aggressivo del capò. Un tipo dal ghigno spregevole che manda un fetido odore dalla bocca guasta e che si tiene i capelli neri, untuosi, con un riporto esagerato sulla fronte stempiata. Tra l'interprete e il capò non si sa chi scegliere, pensa Giulio, senza far nulla intendere, eseguendo gli ordini ricevuti. I prigionieri sopravvissuti ora vengono allineati e fatti uscire dal perimetro del campo devastato. Giulio inizia a spalare, cercando di non pensare. Attorno il cumulo dei calcinacci è davvero enorme. Tra essi Cagnellutti individua una grande lastra di marmo caduta a terra, con scolpite delle lettere che cerca di leggere e computare piano. Buchenwald. Buchenwald, sì, certo, la collina dei faggi e delle betulle. Ora ricorda il luogo, così caro a Goethe e a Schiller. Come può essersi ridotto a campo organizzato di deportazione e morte per migliaia e migliaia di persone? Come possono i tedeschi, così amanti della musica, della letteratura, dell'arte, del bello, aver creato un simile inferno, un abominio scellerato per l'umanità intera? Sono domande troppo grandi per Cagnellutti, prostrato e sfinito tra quelle macerie straniere, a miglia e miglia da casa. Adesso gli è chiara anche la presenza di quel forno che arde in continuazione e quell'odore acre con la sua cenere untuosa che si deposita pesante al suolo. Poi si alza il vento della collina, principe assoluto dei boschi di Buchenwald, e spazza via ogni cosa, anche i cattivi pensieri. È un vento che la sera freme sulle deboli pareti delle baracche, spinge inquieto e non la smette di soffiare fino a mattina, generando mostri e incubi nelle interminabili notti tedesche dei carcerati. È quasi l'ora dell'appello serale quando li fanno rientrare. Ad accoglierli c'è ancora quella banda sgangherata che suona marcette ridicole. È una musica che adesso stride più che mai sull'odore di morte che aleggia nel campo. Giulio alza il capo e distingue dei corpi di prigionieri rimasti folgorati sui reticolati di ferro dove corre l'elettricità a 350 volt. Quei manichini inanimati rimarranno lì giorni e giorni come esempio e monito per gli altri. Saranno scappati durante il bombardamento? Poveretti, hanno perso la testa, bisbiglia qualcuno dietro a lui. Se c'è una cosa che Giulio si ripete è che non deve mai perdere la testa e darsi per vinto, altrimenti il suo cervello lo farà naufragare nel nulla della desolazione e dell'apatia. Non vuole ridursi come quei miserabili che nel lager chiamano musulman, larve umane abbiette e svuotate che si aggirano come spettri tra l'infermeria e le latrine. Un lungo scavo con sopra due stanghe traballanti per sedersi sopra e fare i bisogni. Un lerciume inaudito. No, si ripete ancora Giulio con forza. Lui pregherà il buon Dio che lo faccia ritornare a casa, se non altro per vendicarsi di chi l'ha tradito, di chi ha fatto la spia e ha disegnato la brusca svolta che ha preso il suo destino. Carnielutti scaccia quei pensieri e infine si prepara all'appello, che sarà interminabile, come sempre. Si mette al suo posto e cerca di reggersi in piedi, anche se ora avrebbe solo voglia di dormire, non ha più neanche fame. È troppo sfinito per mangiare. Ehi, dico a te, lo sai che è stata ferita in quella baracca distrutta vicino alla fabbrica? Gli si rivolge un compagno, altre volte incontrato nelle interminabili file per il ritiro della sbobba. Il prigioniero è un chiacchierone, Giulio. Per quel briciolo di educazione che gli è rimasta, gli presta un po' d'attenzione. No, non lo so, ho spalato tutto il giorno, ora non riesco neppure a stare in piedi. Dai, appoggiati a me, intanto che i cruchi si decidono a iniziare l'appello. Mi sa che oggi sono fuori squadra, non sanno neanche loro che sta succedendo. E ben gli sta, sacramento, esclama infine alterato. E prosegue. Beh, non lo crederai, ma in quella baracca c'era la principessa Mafalda, la nostra principessa di Savoia, moglie del principe tedesco d'Assia. Giulio, lì per lì, è incredulo. Come può essere che una regnante sia finita in quell'inferno? Eppure, da che è a Buchenwald, ha capito che tutto è possibile. Deve farsene una ragione. L'ospedale è stato bombardato, l'infermeria è stracolma e sai dove l'hanno portata? Nel bordello, nella baracca delle prostitute, quelle che, trattandosi di avere una pagnotta in più, la danno agli ufficiali tedeschi e ai soldati più meritevoli, quelle cagne, troie e sgualdrine, che non sono altro. Ghigna, malevolo. Di colpo Giulio si stacca da quel compagno che giudica troppo chiacchierone e volgare. Quanto gli ha raccontato non lo rasserena, anzi, se perfino una principessa non è riuscita a scappare, come potrà lui cercare un altro destino, un'altra via per sopravvivere a Buchenwald? Pagina 104.